Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Sembra un portavoce del governo israeliano. Dure critiche di un ex ambasciatore svizzero al consigliere federale Cassis dopo le sue dichiarazioni sulla crisi a Gaza. E nella striscia sempre sospesa la distribuzione degli aiuti dopo le stragi degli ultimi giorni. Intanto in Israele Netanyahu rischia la crisi politica dopo il nuovo scontro con i partiti della destra religiosa. Divieto assoluto d'entrata per cittadini di 12 paesi e restrizioni per altri 7. Trump ripropone il bando d'ingresso negli Stati Uniti, il motivo garantire la sicurezza del paese. 10 milioni stanziati dal governo valesano per gli abitanti di Blatten, ha creato anche un gruppo di lavoro per la ricostruzione del villaggio distrutto da un'enorme frana. In apertura torniamo dunque sulle interviste rilasciate da Ignazio Cassis alla RSI RTS sulla situazione a Gaza, le prese di posizione del responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri suscitano aspre critiche, c'è chi si spinge anche a paragonarlo ad un portavoce del governo Netanyahu, come ha fatto Jean-Hubert Lebey, che è un ex ambasciatore svizzero in Vietnam, Romania e Kosovo. Lo ha raggiunto Paola Latorre.
Jean-Hubert Lebey è uno dei primi firmatari della lettera aperta inviata da una sessantina di ex ambasciatori svizzeri ad Ignazio Cassis, che chiede al responsabile degli affari esteri di esprimersi pubblicamente adottando misure concrete in merito alla situazione nella striscia di Gaza. Quanto affermato nelle interviste, sottolinea Lebey, esprimendosi a titolo personale, non dà una risposta alle richieste formulate nella lettera.
Non risponde alle richieste che noi abbiamo scritto e soprattutto quando si lo sente, veramente l'impressione di sentire un portavoce del governo di Netanyahu, che non si sa esattamente perché inchiesta, e anche dire che non si sa se sono israeli che hanno aperto il fuoco sulla la gente o no. Gli israeliani hanno detto che hanno aperto il fuoco e fanno un'inchiesta per sapere perché.
Se Hamas riconsegnasse gli ostaggi, secondo Cassis, ci sarebbe però il cessate il fuoco da parte di Israele. Cosa ne pensa?
Ma con questo gioco, con queste cose non si va avanti, non si può lavorare. È assurdo, perché il governo di Netanyahu ha dimostrato che la sorte degli ostaggi non è la prima preoccupazione.
Cassis ha anche affermato che è da un anno che lui sostiene che Israele viola i suoi obblighi, ma che nessuno lo ascolta.
Sì, l'ha detto, ma in un modo molto discreto e soprattutto non operativo. Noi siamo il paese depositario delle convenzioni di Ginevra e lì abbiamo un compito di dire e di far sapere che quello che sta capitando adesso a Gaza non è accettabile. E questo non è stato detto abbastanza forte e soprattutto non siamo andati avanti con delle misure concrete, cose che possiamo fare, che altri paesi hanno fatto, e non vedo perché non lo facciamo, non capisco perché.
La Svizzera però, ha ribadito Cassis, è un paese neutrale.
No, la neutralità non ha nulla a che fare in questa questione lì. Lì chiaramente c'è una violazione delle convenzioni, del diritto umanitario, di tutto quello che si vuole. È assurdo, non possiamo essere neutrali vedendo la situazione a Gaza, non ha senso.
Ritiene che Ignazio Cassis dovrebbe dimettersi?
Questo non è a me a dirlo, la mia lealtà va al Dipartimento, alla politica estera svizzera e tutto, ma devo dire che non sono molto convinto del modo di lavorare di Cassis e in particolare mi chiedo dove va a prendere le sue informazioni, perché tutti sanno che ci sono cose che stanno capitando lì, ma lui fa come se non esistesse.
L'ex ambasciatore svizzero Jean-Hubert Lebey. E la drammatica situazione a Gaza non fa altro che aggravarsi. La striscia è l'inferno in terra, ha affermato il capo del Comitato Internazionale della Croce Rossa Jeremy Bowen ieri alla BBC, proprio nel giorno in cui i centri di distribuzione di cibo sono stati chiusi. In collegamento da Gerusalemme ritroviamo Michele Giorgio. Michele, quali sono le ultime notizie in proposito?
Buongiorno, da Gaza arrivano notizie di altri raid israeliani notturni, ma spicca soprattutto lo stop alla distribuzione degli aiuti umanitari gestiti dalla fondazione GHF sostenuta da Stati Uniti e Israele dopo le stragi di civili palestinesi in attesa di cibo avvenute nei giorni scorsi. Si tratta di un centinaio di morti da domenica scorsa che però la GHF e l'esercito israeliano non riconoscono. I cancelli dell'organizzazione, che è soggetta a forti critiche internazionali, resteranno chiusi fino alla completa riorganizzazione del meccanismo di consegna del cibo. Le strade di accesso al sito intanto sono state dichiarate dall'esercito israeliano zona di combattimento ed i civili non dovranno percorrere fino a nuovo ordine. Ieri intanto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU gli Stati Uniti hanno bloccato con il veto una risoluzione che, oltre a chiedere una tregua immediata a Gaza e l'ingresso incondizionato di aiuti umanitari, prevede anche la liberazione immediata degli ostaggi israeliani.
Michele, questo per quanto riguarda Gaza. Il premier Netanyahu nelle ultime ore è però anche confrontato con una crisi interna al suo governo, una crisi piuttosto seria, che vede protagonisti i due partiti ultrareligiosi della coalizione.
Sì, infatti la coalizione di destra religiosa al potere ieri sera appariva sul punto di crollare e Israele è molto vicino alle elezioni anticipate che il premier Netanyahu vorrebbe evitare, alla luce dei sondaggi che non lo danno come leader preferito dagli israeliani. Dietro la crisi c'è il fallimento delle trattative per l'approvazione della legge volta a confermare l'esenzione dal servizio militare per gran parte dei giovani ebrei Haredim, i religiosi ultraortodossi. A scatenarla è stata Yuli Edelstein, capo della Commissione Esteri e Difesa della Knesset, che non ha dato il suo via libera alla nuova legge, richiesta con forza dalle formazioni politiche e religiose che sono strette alleate di Benjamin Netanyahu. Il premier la sostiene, ma nel suo partito, il Likud, come in altre forze politiche, molti ritengono ingiusto che gli ultraortodossi non facciano il militare mentre il paese è in guerra. I partiti religiosi quindi minacciano di lasciare subito la maggioranza e di affondare il governo. Netanyahu è alla ricerca di una soluzione, ma la crisi è seria.
Michele Giorgio in collegamento da Gerusalemme. Ora andiamo negli Stati Uniti.
Today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya and numerous others.
L'avete sentito, Donald Trump ha annunciato il divieto di entrata negli Stati Uniti ai cittadini di 12 paesi, ha imposto severe limitazioni agli ingressi per altri 7 paesi. Si tratta di una mossa che ricalca un analogo provvedimento deciso dal presidente statunitense all'inizio del suo primo mandato, 8 anni fa. Andrea Vostis è il nostro corrispondente a Washington. Quali sono, per cominciare, i paesi? Ne abbiamo sentiti qualcuno citato nella voce di Trump, ma quali sono tutti i paesi colpiti dal bando?
Dunque, i paesi ai quali il presidente statunitense ha imposto un bando di fatto totale sono, come dicevi, in tutto 12. In ordine alfabetico: Afghanistan, Chad, Repubblica del Congo, Eritrea, Guinea Equatoriale, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. Sono dunque tutti paesi situati in Africa oppure in Medio Oriente, con l'eccezione di Haiti. In aggiunta a questi paesi, che ripeto sono colpiti da un divieto di fatto totale agli ingressi negli Stati Uniti, Trump ha annunciato limitazioni all'entrata dei cittadini di altri 7 paesi, che sono Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela. Il bando agli ingressi scatterà alla mezzanotte e un minuto di lunedì prossimo, 9 giugno, ora della costa est americana, e questo a meno che il provvedimento venga bloccato nel frattempo da un qualche giudice federale. Le associazioni per i diritti umani stanno infatti già preparando le contromosse legali.
Andrea, nel suo videomessaggio Trump ha motivato la decisione con esigenze di sicurezza nazionale. Ti chiedo se è davvero così oppure ci sono anche delle ragioni, diciamo, più politiche dietro questa scelta.
In effetti, nel suo discorso alla nazione, il presidente statunitense ha evocato un fatto preciso: il recente attacco antisemita a Boulder, in Colorado, come la leva che ha fatto scattare la sua decisione. Un attacco, ricordo, perpetrato da un uomo che era rimasto nel paese dopo la scadenza del suo visto.
The recent terror attack in Boulder, Colorado, has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted. We don't want them.
Non li vogliamo nel nostro paese, ha detto Trump, motivando il suo travel ban, il bando agli ingressi, con esigenze di sicurezza nazionale. Una spiegazione che non convince però troppo, visto che l'uomo incriminato per l'attacco di Boulder è egiziano e l'Egitto non figura sulla lista nera di Donald Trump. Così come non convince l'inclusione di Cuba sulla lista allargata, con l'accusa di essere uno stato sponsor del terrorismo. Diciamo allora che la mossa di Trump costituisce piuttosto l'ennesima stretta sull'immigrazione, in cui la sicurezza nazionale fornisce di fatto soltanto un pretesto, un po' come era già accaduto nel 2017, con la differenza però che questa volta Trump ha mescolato meglio le sue carte, evitando di inserire nella lista nera dei divieti d'ingresso soltanto paesi a maggioranza musulmana.
Andrea Vosti in collegamento da Washington. È sempre Trump. Oggi riceverà alla Casa Bianca il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Quella a Washington è solo l'ultima di una lunga serie di missioni internazionali che sono state intraprese dal nuovo cancelliere nelle ultime settimane. Sentiamo Walter Raue.
Nel primo mese del suo insediamento è stato più all'estero che in Germania, tanto che alcune voci maligne lo hanno già soprannominato come cancelliere degli esteri. Da 7 maggio ad oggi Friedrich Merz si è così recato in visita ufficiale a Parigi, Varsavia, Bruxelles, Kiev, Tirana, Roma, Vilnius e Helsinki. Oggi è atteso invece a Washington per il suo primo incontro con Donald Trump. Mentre i partiti dell'opposizione già lo accusano di trascurare i problemi della politica interna, per il nuovo cancelliere cristiano-democratico queste missioni diplomatiche sono indispensabili per riportare la Germania al centro dell'agenda internazionale. Significative in questo senso sono stati alcuni messaggi insolitamente chiari lanciati nei giorni scorsi da Friedrich Merz. Contrariamente al suo predecessore Olaf Scholz, Merz non ha così più escluso l'invio a Kiev di missili tedeschi a medio e lungo raggio del modello Taurus in grado di colpire anche obiettivi sul territorio russo. E all'indirizzo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha messo in chiaro che attaccare la popolazione civile nella striscia di Gaza non può essere più giustificato con la lotta contro il terrorismo di Hamas. Molti si domandano a questo punto come il cancelliere tedesco tenterà oggi di convincere il presidente degli Stati Uniti ad impegnarsi maggiormente per sostenere l'Ucraina e ad abbandonare o perlomeno a ridimensionare la sua guerra commerciale contro l'Unione Europea.
Utile record di 45 milioni di franchi nel 2024 per l'azienda elettrica ticinese. Dopo 2 anni di cifre rosse, le abbondanti piogge dello scorso anno hanno permesso a ET questo risultato in un contesto di profonda trasformazione del settore. I dettagli con Cristian Gilardoni.
Un anno fa, presentando i risultati del 2023, il presidente del consiglio di amministrazione di AET, Giovanni Leonardi, aveva anticipato che per il 2024 ci sarebbe stato un utile in grassetto. Le aspettative, però, sono state superate.
Ho mantenuto le promesse in una frase: AET nel 2024 ha realizzato un risultato record, il risultato record, e per il futuro vediamo un periodo molto stimolante.
Questo come si è riflesso anche poi su quanto viene versato al cantone?
Dopo molti anni l'azienda riverserà al cantone di nuovo dividendo. Quest'anno verseremo per l'esercizio 2024 5 milioni.
In 2 anni si è quindi passati da un record in negativo, quello del 2022, a uno in positivo trainato dalle piogge che hanno permesso di produrre oltre il doppio dell'elettricità rispetto al 2023. Direttore Roberto Pronini, questo sottolinea la dipendenza dalle condizioni meteorologiche in un contesto sempre più all'insegna delle energie rinnovabili, in un periodo dove però si deve investire molto per adattare l'infrastruttura.
Ci sono 2 elementi, una parte gli impianti di oltre 80 anni vanno rinnovati, il rinnovo di questi impianti dura poi per 40 fino a 80 anni, quindi io devo tenere decisioni di lungo termine, il mercato si adatterà. D'altra parte diventa sempre più importante la meteo, le previsioni, ma anche del solare, del vento. Collaboriamo sistematicamente con Meteo Svizzera di Locarno, ma anche con altri partner in Europa, per anticipare, direi a livello orario, anche queste tendenze dell'Europa, perché il mercato è oggi un mercato europeo dell'energia ed è molto influenzato da che cosa succede nei vari paesi attorno a noi.
Nota dolente per il numero di ore in cui il prezzo dell'elettricità va in negativo, quindi ore in cui se si produce si paga invece di guadagnare. Una situazione dovuta all'espansione della produzione solare che si spera di riuscire a gestire meglio quando saranno in funzione le nuove turbine della centrale del Ritom e quando sarà terminato l'innalzamento della diga del Sambuco.
Il Canton Vallese corre in aiuto degli abitanti di Blattena e lo fa con una serie di misure, tra queste 10 milioni di franchi per sostenere la popolazione e la creazione di un gruppo di lavoro per la ricostruzione del villaggio. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il governo vallesano si è presentato al completo davanti ai media per illustrare gli aiuti di emergenza e per dare prospettive alle persone direttamente e indirettamente colpite dalla catastrofe. Il consigliere di Stato Christophe Darbelet.
Ce matin à l'école dans le Cental.
Questa mattina a scuola nella Le Centale erano presenti tutti i bambini di Blatten, tutti, nessuno è andato a Briga o altrove ed è per loro e per l'intera valle, che ora dobbiamo pensare al futuro di questo villaggio scomparso.
Ce village qui a disparu.
Il Consiglio di Stato Vallesano ha adottato 5 misure. Ha stanziato 10 milioni di franchi per aiutare gli abitanti di Blatten, ha affermato il proprio sostegno alla volontà delle autorità comunali e della popolazione di ricostruire Blatten, ha deciso di creare un gruppo strategico che si occupi della ricostruzione. Ha dichiarato i lavori urgenti di interesse pubblico. In parole povere, non c'è la solita procedura amministrativa e burocratica. E quinto e ultimo punto, il Consiglio di Stato ha deciso di portare avanti una strategia a lungo termine per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico. In montagna non c'è praticamente vita senza lavoro, senza attività economica.
Il n'y a pas d'activité économique.
8 aziende agricole e 3 alberghi sono stati completamente distrutti. 62 ettari di superficie agricola sono totalmente scomparsi. Vanno trovate soluzioni immediate, intermedie e a lungo termine per sostenere il turismo, il commercio e l'agricoltura.
E la catena della solidarietà ha comunicato che finora sono stati donati al Fondo Permanente per le Catastrofi Naturali quasi 12 milioni di franchi a favore della popolazione di Blatten. Potete ottenere informazioni per i versamenti sul sito web della catena. Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.